I vaccini, il simile cura il simile. Le vaccinazioni sono un importante ed efficace strumento di prevenzione della sanità pubblica. Consentono di evitare la diffusione di malattie severe o che possono causare complicanze gravi, persino mortali. Grazie alle vaccinazioni è stato possibile debellare malattie virali e batteriche un tempo molto diffuse, ad esempio il vaiolo, e ridurre in maniera decisa l'incidenza di altre patologie come il morbillo, la rosolia, la parotite. Il primo vaccino fu usato circa 200 anni fa dal medico inglese Edward Jenner per prevenire il vaiolo umano. E Jenner, che era un medico di campagna, inoculò in un ragazzo del materiale purulento virale ricavato dalle lesioni che il virus del vaiolo bovino provocava sulle mani dei mungitori. Per tale motivo fu denominato vaccini a virus, dal latino vaccinus, di vacca, da cui è derivato il termine vaccinazione. Nei due secoli successivi questo vaccino ha svolto un ruolo fondamentale nel controllo della malattia, tanto che nel 1979 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eradicato il vaiolo. Il tedesco Behring ideò dei vaccini contro la difterite e contro il tetano, basandosi sulla somministrazione della rispettiva tossina inattivata, antitossina. Behring rese un animale temporaneamente immune dalla difterite e dal tetano iniettandogli un siero sanguigno infettato di un altro animale e dimostrò che questa pratica era non solo preventiva ma anche curativa se il siero veniva iniettato nei primi sintomi delle malattie. Sia il tetano che la difterite sono di gran lunga diminuiti come numero di malati nel corso degli anni, pur non essendo la malattia ancora debellata completamente. Il padre della microbiologia, Pasteur, trovò l'antidoto a diverse infezioni batteriche come l'antrace e la rabbia utilizzando batteri indeboliti artificialmente in laboratorio, riducendo così la possibilità di un'eventuale risposta violenta da parte dell'organismo. Nella prima metà del Novecento in Europa e negli Stati Uniti ci furono delle epidemie di una grave malattia virale causata dal poliovirus, la poliomielite. Salk e Sebin lavorarono per il vaccino e Sebin ne sviluppò uno, un vaccino vivo attenuato da somministrare per via orale, cosicché i casi di poliomielite nel mondo sono drasticamente ridotti e si sono eradicati in Europa. Oggi in Italia il morbillo sembra un ricordo lontano, come pure sembrano malattie antiche la parotite e la rosolia, ma vi assicuro, per me che ho superato i 50 anni, quando andavo a scuola da bambina queste patologie venivano prese in età scolare. Oggi invece esiste una vaccinazione addirittura trivalente, morbillo, parotite e rosolia, che dà l'immunità contro queste patologie. In Italia l'obbligo vaccinale riguarda solo 4 malattie: la poliomielite, la difterite, il tetano e l'epatite B, mentre sono raccomandate le vaccinazioni nei confronti del morbillo, della parotite, della rosolia, della pertosse, l'hemophilus influenzae B, la varicella, il meningococco di tipo C, lo pneumococco e il rotavirus, e negli ultimi anni anche la vaccinazione per le ragazze, per gli adolescenti, nei confronti del papilloma virus. Ma che cos'è la vaccinazione? La vaccinazione è un'immunizzazione attiva e prevede la somministrazione per via parenterale, cioè tramite iniezione, o per via orale di una sostanza antigenica che stimola la risposta difensiva del nostro sistema immunitario, provocando una reazione immunologica simile a quella prodotta dall'infezione naturale, ma senza provocare la malattia. Il principio sfruttato è quello della memoria immunologica, cioè la capacità del nostro sistema immunitario di ricordare microbi e virus incontrati in passato e fornire una risposta immediata e specifica. La vaccinazione non è solo un vantaggio personale, infatti le malattie infettive si trasmettono da persona a persona e se la percentuale dei soggetti vaccinati è alta in una comunità, superiore al 95%, la trasmissione dell'agente infettivo è ridotta anche per quella fetta di popolazione che per particolari condizioni di salute non può ricevere il vaccino, sfruttando quindi il principio dell'immunità di gregge, che la protegge indirettamente. Per alcuni vaccini è necessario fare dei richiami, ovvero delle somministrazioni ripetute più volte a distanza di tempo. Per altri, come il virus dell'influenza, bisogna ripeterlo annualmente. Nonostante la vaccinazione sia per definizione un intervento preventivo che va effettuato prima dell'esposizione all'agente infettivo, in alcuni casi può essere utilizzata anche ad esposizione avvenuta e prende il nome di profilassi post-esposizione. I vaccini hanno dunque un ruolo fondamentale nella nella storia della medicina e hanno contribuito fortemente a ridurre la mortalità. In questi giorni di preoccupazione mondiale per l'epidemia in corso del Covid-19, tutti sono estremamente attenti e preoccupati affinché sia disponibile il vaccino che possa consentire di bloccare la diffusione di questa patologia. Ma quanto tempo sarà necessario prima di avere a disposizione un vaccino? Questa è la domanda più frequente. Molti paesi stanno lavorando, ricercatori di tutto il mondo e case farmaceutiche hanno iniziato una corsa contro il tempo per fermare la pandemia. Si lavora all'immunizzazione negli Stati Uniti, in Cina, in Arabia, ma anche in Europa e in Italia, ma sono gli scienziati israeliani a rilanciare il loro progetto rivendicando di essere più avanti degli altri e a dire che se si trova un leader coraggioso, tra poco più di 6 settimane il vaccino potrebbe essere testato sulle persone. Possiamo farcela. Nel frattempo rispettiamo le regole. Sono state infatti introdotte misure senza precedenti per contenere la diffusione del virus e non si sa ancora per quanto tempo dovrà durare. Le variazioni stagionali della trasmissione faciliteranno il controllo dell'epidemia forse durante i mesi estivi, ma potrebbero portare a una ripresa in autunno. Quindi gli studiosi ipotizzano misure a rubinetto che si aprono e si chiudono con il passare dei mesi. Il distanziamento sociale potrebbe durare più a lungo del previsto. Il distanziamento sociale inteso come abitudine a stare almeno un metro di distanza, a non stare ammassati, a evitare gli abbracci e men che meno le strette di mani. Non scoraggiamoci, da soli non si vince questa lotta, ma tutti insieme.